nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi amici, questa domenica, detta anche del perdono, nella liturgia ambrosiana ci presenta l'incontro bellissimo tra il Padre misericordioso e il Figlio prodigo. Chiediamo a Gesù la grazia di incontrare questo amore e di lasciarci sedurre da questo amore anche se abbiamo il cuore duro.
Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per cui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questo Vangelo di San Luca ci è molto familiare. Nel Catechismo è uno dei Vangeli che ci hanno fatto ascoltare di più. Ce lo riportiamo come un'icona, cresciamo con questo Vangelo. È come un pane, un nutrimento durante la vita. Spesso viene indicato come il Vangelo che ti ha fatto convertire, si dice, no? Come diciamo noi tante volte in maniera anche un po' simpatica, un po' ingenua. Tanti anni fa mi sono convertito in quel ritiro, in quella convivenza, in quelle catechesi mi sono convertito. Indichiamo sempre questo Vangelo, spesso, no? Questo è un Vangelo che mi ha toccato il cuore. Però questo Vangelo ci dice tante altre cose, ci dice che la conversione non è un punto di vista mio, la conversione è un punto di vista di Dio che entra a far parte della mia vita. La conversione è un mondo infinito, è il mondo di Dio, è l'infinito amore di Dio. La conversione non è un fatto mio che io gestisco in maniera domestica. Io sono il convertito, 2 anni fa mi sono convertito. La conversione è un movimento, è un mare, è lo Spirito Santo. Dio è tutta conversione in se stesso, perché il Padre si converte verso il Figlio e il Figlio verso il Padre. Eternamente il Figlio si dona al Padre completamente, sempre si dedica al Padre eternamente, e il Padre genera il Figlio eternamente, converte verso il Figlio. E lo Spirito Santo è il testimone di questa conversione eterna, e lo Spirito Santo alberga dall'eternità tra il Padre e il Figlio, è l'amore. E quando un cuore viene toccato, quando uno di noi viene toccato da Dio, viene toccato da questo Spirito che è lo Spirito di Dio. Quindi la conversione non ha come termine la mia immaginazione. Io non mi converto come il figlio buono e mi identifico naturalmente col figlio prodigo perché ero un grande peccatore e poi finalmente sono diventato santo, adesso nella Chiesa io ho la categoria del convertito. No, questo modo di leggere questo Vangelo è riduttivo, ma è riduttivo anche per te, perché ti fermi a quello che pensi sia il top di un cristiano. Ma il top di un cristiano è morire. È morire all'orgoglio, morire a se stessi per diventare come Dio. Allora in questo Vangelo ci sono 2 figli, e quando lo leggiamo subito diciamo: mamma mia quanto è cattivo il figlio maggiore, e come sono buono io che sono il figlio minore, ero tanto disgraziato, sono andato a mangiare poi le carrube, le ghiande, e poi mi sono convertito, che bella storia la mia storia, che sono un buon figlio convertito, vero? E quell'altro è disgraziato perché il figlio maggiore. Ma guardate che il figlio maggiore è sempre figlio di Dio. E secondo voi il Padre Eterno sarebbe contento di fare festa con te che sei figlio ribelle, che sei convertito e ha fatto questo bel banchetto, e ci sarebbero tutti i figli minori, ribelli, e il Padre Eterno è contento di far festa e gli manca il figlio maggiore. Il figlio maggiore che pecca ha avuto? Che pecca ha avuto il figlio maggiore? Di essere sempre un bambino osservante di tutti i comandamenti. Purtroppo però ha amato Dio da schiavo, non da uomo libero, così come anche dice la prima lettura di Osea: non mi dovrai più chiamare Baal mio padrone, ma mio marito mi chiamerai. La sposa chiama finalmente a Dio mio marito, non mio padrone. E noi siamo schiavi sotto la legge, dice San Paolo, è il regime della carne, capito? Quando noi amiamo Dio e ci amiamo tra di noi sotto il regime della carne, non siamo uomini liberi, e quindi siamo come il figlio maggiore. Il figlio maggiore si è invecchiato a fare sempre quello che un figlio per bene dovrebbe fare, ma in tutta la vita non si è mai sentito amato dal padre, eppure faceva sempre quello che il padre gli ha detto. E questa è la storia di tanti di noi. Se vi dicessi alzate le mani, io ne vedrei tantissime di mani. Persone che sono state sempre a casa, non hanno avuto il coraggio di fare dei peccati grossi, l'hanno fatti magari dentro i peccati, desiderando di fare quello che non hanno fatto. Poi ci sono i figli minori invece che le fanno quelle cose lì e ti fanno venire i nervi, e poi arriva tuo padre che ti dice, arriva il figlio minore che dice, bussa a casa e dice voglio tornare a casa, e te ti prendono i nervi perché tu sei il figlio che non ha avuto il coraggio di fare nemmeno il 5% dei danni che ha fatto tuo fratello. E il Padre Eterno, perché bisogna parlare così, il Padre Eterno va, prende il vitello grasso e va a far festa perché quel figlio che ha sciupato tutto è tornato a casa. E voi avreste coraggio di dire che il figlio maggiore è un figlio superficiale? Il figlio maggiore ha un problema nel cuore, ha il problema che possiamo avere tutti noi questa sera. Purtroppo si è relazionato a Dio come se Dio fosse un gendarme, un giudice, un magistrato, un agente dell'Equitalia, che non c'è più. Il figlio maggiore si è presentato, il figlio maggiore purtroppo ha visto Dio in maniera completamente sbagliata. E allora deve fare una fatica. Guardate, il Vangelo termina lasciandoci sospesi, perché non sappiamo l'esito, non sappiamo. Io mi auguro che il figlio maggiore sia stato trafitto da quello sguardo del padre che gli dice, ma figlio, tutto quello che è mio è tuo. Ma allora vi faccio una domanda, ma a noi ci basta? Ci basta il padre? Ci basta essere figli? Ci basta essere figli? Ci basta condividere la paternità? Sappiamo che cos'è la paternità di Dio? Cioè Dio ha detto a questo figlio maggiore, ma guarda che tutto quello che è mio è tuo. Capite che c'è un inganno, una menzogna, perché non riusciamo a godere, non riusciamo a godere della paternità di Dio. Non riusciamo a godere di quello che Dio ci dà in ogni momento. Quando tu riesci a godere della paternità di Dio, non hai più bisogno di niente, perché Dio è padre anche nelle piccole cose. Il figlio ribelle, che poi si converte all'amore quando vedi che il papà lo stava aspettando, in quel momento lì gode di ogni piccola cosa, non gode tanto per il vitello grasso, ma gode perché il papà l'ha stretto a sé, gli ha fatto capire che la sua lontananza non è un ostacolo, non è stato un ostacolo per l'amore di Dio. Ha capito quanto ama il padre. Ma attenzione, perché anche chi è stato figlio ribelle poi si converte, si può diventare figlio maggiore. Come dice San Paolo, si può passare dalla grazia alla legge, si può tornare indietro. Per esempio, mi sono convertito 20 anni fa, toccavo il cielo, e poi piano piano ho pensato che ormai ero al sicuro, mi sono fatto un recinto sacro nel mio movimento, nel mio gruppo, parlavo sempre della mia conversione. Piano piano arriva una persona che si converte all'ultimo minuto, non l'accetti. Ti può capitare a te di tornare ad essere il figlio maggiore, perché è difficile. Perché il cuore del padre è immenso e noi non ce la facciamo ad amare come ama il padre. Il padre deve tenere un cuore grandissimo perché abbraccia i figli più diversi. E noi vorremmo che il padre invece si identifichi con il nostro amore, si identifichi con il nostro punto di vista, ma il mio punto di vista è limitato. Vi faccio un altro esempio, tanto per capire. Io sono curioso, vorrei sapere com'è questo papà. Quanto è grande il papà di Gesù Cristo, il mio padre. Quanto è grande questo papà, che ama le cose, i figli più diversi, li ama tutti. Per ciascuno fa pazzie, cioè dilapida il suo patrimonio per quel figlio che ha sciupato già tutto. E poi torna al figlio che è stato sempre a lavorare nei campi e dice, ma figlio mio, era morto, è tornato in vita. Gli fa capire che la sua gioia, è la tua felicità, è la vita. Ma quanto ci ama questo figlio? E quindi ci fa capire a noi, oggi, che noi dobbiamo cominciare a ragionare come ragiona il padre. a me e a voi, può bastare che a messa siamo solo così pochi? Certo che non me ne faccio un brucio, una malattia, ma è quasi una malattia per me sapere che la maggior parte di persone non stanno nel... Non stanno qui, non conoscono ancora il Padre, non conoscono l'amore di Gesù. Allora il papà cosa mi dice a me? Mi dice, apri il tuo cuore, non ti accontentare, non chiuderti. Pensa che anche nella moltitudine che non sta nella Chiesa c'è il mio amore. Pensa che questi potenzialmente mi amano, ma non sanno, non hanno nessuno che indichi loro la strada. Muoiono per mancanza di conoscenza, come dice il profeta Osea. Migliaia di persone che muoiono per mancanza di conoscenza dell'amore di Dio. Allora il padre dice al figlio maggiore che si è indurito, ma figliolo mio, metti l'amore che ho io nel tuo cuore. Come fa un papà a essere felice se i figli si perdono? Anche noi, ma quando siamo piccolini, se siamo contenti solamente di essere un bel gruppo, una bella parrocchia, un bel movimento che celebra benissimo, per 3 ore fa l'adorazione, tutti i santi, e il mondo, e i fratelli, e la sofferenza che c'è fuori anche di qui, ci basta dire io ho fatto una bella liturgia? Ci basta dire io tutte le mattine vado a messa? Ma quella passione del papà per i fratelli, per i lontani, è quello che non ha capito il figlio maggiore, che si è indurito ed è vissuto da schiavo nel servizio di Dio, non ha goduto l'amore di Dio. Ma io sono sicuro che poi ci ha ripensato il figlio maggiore ed è scoppiato in lacrime. Il Padre Eterno, l'amore di Dio, lo ha fatto crollare anche a lui, perché in genere questi figli qui poi crollano perché non si può vivere senza amore, non si può vivere da schiavi, e perché il papà ha un amore infinito. Quindi il figlio prodigo non si è convertito mica quando mangiava le ghiande, si è convertito appunto quando il padre lo ha abbracciato, lo ha stretto forte, gli si è gettato al collo, lui che ha distrutto tutta l'eredità, se l'ha consumata in un secondo, non aspettava, il papà invece stava guardando l'orizzonte, dove sarà il figlio mio, dove sarà il figlio mio, dove sarà il figlio mio, dove sarà il mio figlio? Questo è il Padre di Gesù Cristo. Adesso celebriamo l'Eucaristia e io spezzo quel pane, significa che il Papà ci dà suo figlio, si spezza per tutti, non per i figli buoni. Dio non è Dio solo per i figli buoni, ma chi è il figlio buono? Chi è il figlio buono? Chi è il figlio buono? Quanto è grande il cuore del Padre. Tuffiamoci in questa misericordia, è grandissimo. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Non è una frase che ci deve mettere paura, ma per dire che il cuore del Padre è grande. E allora stiamo per iniziare la Quaresima e penso che dobbiamo iniziarla con questa gioia. Liberarci di tutti i pesi, della tristezza, dell'angoscia, e se ci siamo formati un'idea di Dio falsa, se ci siamo rappresentati un Dio formalista, un Dio troppo formale, lasciamolo per favore, ma un Dio che sta a guardare l'orizzonte per vedere l'unico figlio che gli manca. Ma questo è un papà bellissimo, è un papà che vorremmo avere tutti noi. E finché siamo in vita, riconciliamoci con questo papà. Io non ho più il padre naturale. E quando era in vita ho avuto qualche momento di sono stato spadato. E quando è morto ho capito il mio peccato verso il mio padre. E vi assicuro che non è bello riconoscere il peccato verso un padre quando il padre non c'è più. Convertiamoci adesso. Chiediamo perdono al padre. Che il Padre ci ama veramente alla follia. Chiediamo perdono a questo papà adesso, noi che siamo tutti figli. Chiediamo perdono e faremo la gioia del Padre. Infatti il Padre adesso, per me e per voi, ha preparato un banchetto succulento. E andremo tutti a celebrare questa festa. Preghiamo. Nutra, oh Dio, la nostra vita interiore, questo pane divino di cui ci siamo saziati e sia efficace rimedio a tutti i nostri mali, il corpo e il sangue di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Alcuni avvisi. Giovedì è il quarto giovedì di Santa Rita, quarto dei 15 giovedì di Santa Rita, in preparazione alla festa della Santa. Lo stesso vi ricordiamo l'orario delle messe alle 8, alle 9, alle 10, alle 17 e alle 18:30. È bene fare questi passi verso la festa della Santa, nostra patrona. Quindi giovedì avremo queste messe, poi la sera, come ogni giovedì, c'è la lezione divina in cripta. Sabato 4 marzo alle ore 15 ritrovo in oratorio per la sfilata del carro di carnevale lungo le vie Ponti, Linda, Vatt e Cotolengo, e alla fine chiacchiere e bibite per tutti, quelle che si mangiano. Siete tutti invitati a partecipare, bambini, genitori, nonni, amici. Il parroco ha detto ovviamente in maschera. Domenica 5 marzo è l'inizio della Quaresima, secondo incontro per le famiglie e le fraternità secolari e consacrati laici della parrocchia sul tema dell'Amoris Laetitiae. Questa volta la circostanza è un po' particolare perché viene un pellegrinaggio dalle Marche, da San Nicola Tolentino, allora ci mescoliamo un po'. Comunque alle 15 ci ritroveremo in chiesa, faremo la meditazione e poi l'adorazione e la preghiera. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in Cristo.
Nel nome di Cristo. Concludiamo col canto alla Madonna di Częstochowa, numero 4.
Guardo intenso e premuroso.